il più grande autore della storia della musica italiana, Mogol.
Mogol! Grazie di cuore, vi prego, accomodatevi, grazie, 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 grazie. No, se fate così mi commuovo, sedetevi. Grazie di cuore, è stata la più bella accoglienza che ho avuto nella vita, vero? Volevo dire, questo è un gruppo straordinario, Un bel applauso a Red e a tutti i suoi compagni, grazie.
Allora, intanto grazie, grazie infinite da tutti, da parte di tutto il gruppo e dal pubblico di essere qui, siamo davvero onorati, lei è la prova concreta di ciò che significa fare cultura facendo cantare la gente, lei ha segnato, sta lasciando un grande segno nella storia della canzone italiana, stiamo parlando di oltre 50 anni di canzoni e questo anche al di là del binomio Mogol-Battisti, ricordiamo grandissimi successi come La prima cosa bella, Impressioni di settembre, La voce del silenzio, Canzoni stonate, Vita, Una lacrima sul viso, L'emozione non ha voce. Quante sono le canzoni che hai scritto?
Posso dire che mi avevano chiesto di fare un elenco di successi e avevo dimenticato due che avevo vinto Sanremo, però adesso facendo i conti sono 135, quindi che la gente può cantare.
Però è stato bellissimo poco fa dietro le quinte, prima di entrare, vedere entusiasmarsi al ritmo, ballare, cantare con una voce acutissima tra l'altro.
Ho paura.
Si diverte sempre con le sue canzoni, le ascolta, si coinvolge.
Suonate così veramente, insomma, trascinano.
Complimentone. Parlando con Joy Jenkins, una delle due splendide voci femminili dell'orchestra, mi ha detto: mi piacerebbe sapere come fa ad entrare nella storia di tutte le persone, come fa ad entrare nella nostra vita. E poi Joy ha concluso dicendo: grazie per aver scritto per me. E questo è accaduto a tutti, è come se parlasse sempre di ognuno di noi.
Ma perché io penso che il segreto, se esiste, è quello di non avere fantasia, ma di scrivere il proprio vissuto o quello che si è visto vivere, ossia di rimanere dentro alla vita. Io non ho mai pensato a cercare di far successo. Ho sempre scritto quasi come mi confessassi, no? E quindi questo è il segreto, perché le vite di noi tutti non sono così diverse, Noi tutti amiamo, abbiamo momenti di dolore, di sconforto, abbiamo momenti di entusiasmo, quindi diciamo se si parla della verità la gente lo capisce.
La verità, infatti, è la verità che tocca le persone.
Certo, la vita è diversa dalla fiction, ha un altro profumo, un altro colore.
Io credo che sia la semplicità e la purezza a vincere, quella che arriva alla gente, che muove le masse.
Sì. Penso proprio così che la gente ha una sensibilità particolare, perché la gente è sempre stato il grande critico nel mondo, perché Mozart, Dante Alighieri sono sempre stati eletti dalla gente, non dalla critica, e lo sarà per sempre.
Quindi tutti i suoi testi parlano di vero, della verità, sono...
Sì, magari una verità che non mi appartiene, nel senso che ho visto vivere, no? Per esempio, faccio un esempio, Non è Francesca, no? Io non avrei mai potuto essere il personaggio di Non è Francesca, però ho visto qualcuno che nega la verità a se stesso, perché non la sopporta. E quindi se la inventa, insomma. Io non potrei mai, io voglio sapere la verità e basta.
Sono d'accordo, assolutamente. Prima abbiamo ascoltato le note del nostro caro angelo. Chi era il nostro caro angelo?
Il nostro caro angelo è l'ideale che nasce in noi e che poi molto spesso muore, nel senso che non abbiamo il coraggio di tenerlo in vita. Però è la ragione della vita, è importante, e ci eleva. Noi abbiamo bisogno dell'ideale e dell'autogratificazione. Noi dobbiamo piacere a noi stessi. E perché? Sì, e questo succede. Questo succede perché noi tutti non è che viviamo in eterno e dobbiamo andare incontro ai momenti duri, all'anzianità, alla vecchiaia, ai dolori e alla fine. E dobbiamo essere sereni, dobbiamo essere, sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo.
Sì. Questo è. Grazie di queste parole. È importante non perdere tempo e viversi la verità fino in fondo e imparare ad amare fino in fondo.
E a non mentire.
E a non mentire.
E a non mentire, perché le bugie le lasciamo dire ai bambini, perché, voglio dire, fanno ridere.
Le devo fare la domandona di rito, alla quale avrà chissà quante volte già risposto. Come vi siete conosciuti, lei e Lucio Battisti?
Ci siamo conosciuti, che io avevo un'amica che si chiamava Christine Leroux, era francese, di Parigi, andavamo a colazione insieme nel break dell'ufficio, no? E lei era la direttrice, aveva una segretaria e rappresentava le edizioni Le Copain francesi, no? E un giorno mi disse: ho trovato un autore italiano, voglio fartelo ascoltare. E io dissi: va bene, vieni a trovarmi. E mi portò questo ragazzo
con i capelloni
tutto ricci, e mi fece ascoltare due canzoni.
Sì, e com'è andata?
E non andò troppo bene, perché io gli dissi: guarda, non mi pare che siano granché.
Una mazzata,
e lui mi disse: sono d'accordo. E proprio questo fatto, che non ha difeso la sua canzone, ma con questa umiltà, mi ha toccato, e allora ho detto: vabbè, guarda, comunque non è detto che non si possa migliorare, vieni a trovarmi durante il break, verso la 1:15, se non ho niente da fare possiamo magari lavorare insieme, proviamo a fare qualcosa. E così abbiamo scritto due canzoni, che erano, una si chiamava Dolce di giorno, la prima, diceva dolce di giorno, fredda di sera. E poi le aggiungeva: tu sei come una torta di panna montata, tutta contenta di non essere stata mangiata, perché lui aveva in mente, aveva un pensiero fisso, no? E ha fatto un po' di successo. Poi la seconda durissima canzone si chiamava Per una lira. La terza, 29 settembre.
Mamma mia! E quindi poi dopo ha ceduto volentieri, ha voluto credere in lui fino in fondo.
Beh, dopo 29 settembre non si faceva fatica.
Certo. E c'è un ricordo personale, vorrei chiederle adesso, che le viene in mente di Lucio, se possiamo, al di là della musica.
Mi è venuto in mente prima, sì. Me l'ha richiesto. Allora, mi è venuto in mente una cosa molto particolare. Perché Lucio appare a tutti un po' come uno scontroso, no? Invece era pacioso fino a un certo momento della sua vita, è stato sempre pacioso. E una volta eravamo andati a Londra e io ero per strada con lui e a un certo momento mi sono ricordato che avevo un appuntamento, ma un appuntamento dove dovevo andare da solo. E allora gli disse: guarda, io adesso devo andare a un appuntamento, però dammi 2 ore e erano le 10, mi pare, mezzogiorno sono qui. Trovati qui, fai un giro. E dice: sì, non ti preoccupare. Dopo tardai un po', verso forse una mezz'ora, arrivai, non c'era nessuno lì, in quel portone dove era. E mentre stavo domandandomi dove era andato, lui è uscito da una porta, dentro un androne, che era la portineria. E mi ha detto: vieni. Sono andato e lui era a tavola col portinaio. Avevano invitato a mangiare, mi dice: siediti che mangiamo insieme. Era affatto arrabbiato, non era per niente arrabbiato.
Fantastico, bellissimo. C'è il bassista della band, Alessandro Sala, che dice che suonare la bella musica di Battisti del suo periodo è difficile, richiede grande attenzione e scrupolo, perché le parole sono talmente potenti che distraggono dalla musica. Beh, io credo che questa potenza sia anche che nei suoi testi lei non ama fare discorsi politici o di denuncia, ama di più accostarsi intimamente alle persone, come in anche
allora,
per te.
Io non amo fare discorsi politici, è vero, anche perché nella politica non ho mai creduto né alle ideologie, ma mi sono... A parte che adesso è una cosa comune, voglio dire, ma io avevo il torto. Io e Lucio, noi scrivevamo canzoni non per applaudire alla politica, a un'ideologia, e ci beccammo tutti e due dei fascisti allora. Ossia, non perché avevamo fatto qualcosa, io non avevo mai votato, io ero figlio di un antifascista proprio. Non perché avevamo fatto qualcosa, semplicemente perché non scrivevamo le canzoni di falce e martello, capito? C'è stato un periodo nel nostro paese dove era meglio e venivamo, saremmo stati perdonati di più se fossimo stati veramente fascisti. Perché chi era neutro, chi cercava di capire, era qualunquista, che significava il peggio del peggio. Adesso siamo tutti qualunquisti. O quasi.
E dicevo, sarebbe stato facile fare dei discorsi politici sulle tematiche del brano anche per te, ad esempio, che adesso tra poco andremo ad ascoltare. Qui lei ha scelto di accostarsi in modo intimo, con pudore, alla vita di queste tre donne.
Beh, io... è una canzone sincera. È una canzone sincera, nel senso che è chiaro che ognuno di noi vorrebbe far di più per gli altri, no? E a volte magari il limite è la famiglia, nel senso che abbiamo dei doveri, abbiamo il lavoro, e c'è un momento magari di rimpianto per questo, e quello è stato il mio momento.
E tra l'altro le parole del ritornello, anche per te vorrei morire, Dio morir non so, sembra quasi una preghiera.
Sembra quasi?
Una preghiera.
Forse è una constatazione, è un dispiacere. È un dispiacere per non poter aiutare delle persone che avrebbero bisogno di essere aiutate.
Ascoltiamo.
per te che ancora notteggia, prepari il tuo caffè. E ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te. E poi entri in chiesa e preghi piano. Intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. Per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Per te che metti i soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Voi. Vorrei morire, Dio, morire, non so. Darei qualcosa che non ho. E così, e così, e così, io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Alve. Segui con gli occhi un arone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo, fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. Stringere le mani per fermare qualcosa che e dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. tu chiamale se vuoi. Tu chiamale se vuoi. Bogol Battisti.
Poi quando uscite dovete fermarvi un attimo a firmare il contratto discografico per...
Che momento emozionante. Prima parlavamo di cuore, autenticità, dedizione, studio, fede, umiltà, professionalità. Red, sto parlando con te, grazie. Sì. Mogol sta dicendo che siete belli, intensi proprio.
Fantastici.
Sì. Allora, come è nata Emozioni?
Ah, questa è una domanda. Allora, come è nata? Questa è stata la canzone che ho fatto più fatica nella vita. Non perché non venissero le idee, no. Perché io avevo scritto la prima parte della canzone, avevo una casa in Brianza, e poi dovevamo raggiungere, io con la famiglia, due bambini piccoli, mia moglie, dovevamo una giardinetta di legno, wagon lì piccolino, insomma. E dovevamo raggiungere Ovada, Silvano d'Orba, dove i genitori di mia moglie avevano una villetta, no? E non c'era l'autostrada dei fiori, ci veniva per attraversare Pavia, cioè praticamente 2 ore e mezza di strada, e io non avevo il disco, non avevo neanche il, come si dice, il, la radio, non c'era la radio per mettere il disco. E quindi mi dovevo ricordare la musica, le parole che avevo scritto, e dovevo cercare di scrivere le frasi una dopo l'altra. Però non avevo neanche la penna, non mi potevo fermare. Perché... E allora è stato tutto uno sforzo per ritornare dalla prima frase che ho trovato a imprimerla nella mente per non dimenticarla. E poi scrivere la seconda. E così tutto il viaggio. Sono arrivato a Ovada sfinito. Ho salito le scale della villa e c'era la camera dei bambini, mi sono buttato sul letto dei bambini e ho scritto tutto di getto, perché ormai la sapevo tutta a memoria.
E meno male, un capolavoro assoluto.
Sembra incredibile, sembrano cose incredibili, eppure succedono.
Che bello.
Succedono, la vita è proprio imprevedibile, capita di tutto, anche di cose belle. Oddio, io ho scritto un aforisma che dice: dal cielo cadono fiori e pietre.
E quest'anno ricordiamo che l'hanno proposta per la candidatura al premio Nobel.
Sì, c'è un'associazione di Milano, di Bocconiani, che ha deciso di aprire uffici, prendere una segretaria per candidarmi. Sì, candidarmi non vuol dire che prendo il premio, però mi ha molto onorato.
Lo prendo. Se non lo prende lui, che è emozionato, 80 anni di vita, chi lo deve prendere? Che ne so.
Insomma, oltre alle 2 ore e mezza con la giardinetta, si è fatto anche 2500 chilometri a cavallo?
Sì, sì, ma io sono un avventuroso, più avventuroso, sono irresponsabile, che è un'altra cosa. Però in questo caso sono anche avventuroso. E, sì, tutti ricordano il viaggio che ho fatto a cavallo con Battisti, no? E che poi è stato molto generoso, perché lui non sapeva neanche andare a cavallo. Infatti quando gli ho detto, perché non mi accompagni? Lui mi dice, come faccio che non so andare a cavallo? E gli ho detto, ma impari. E siccome lui imparava tutto con una facilità spaventosa, mi disse, beh, si può fare. E allora lo portai a fare, a parte che andai da Albert Moyerson, che era il papà di Filippo Moyerson, che è stato olimpionico di salto con i cavalli, no? E gli dissi questo mio desiderio, perché sono andato per comprare 2 cavalli, e lui mi rispose, ma lei è matto, come è matto? No, no, i cavalli di oggi non hanno più questa possibilità, si infiammano i tendini sull'asfalto. E io gli dissi, beh, ma possiamo tentare, no? E lui disse, non ci credo. E allora io dissi, beh, io adesso ci provo. E allora uscimmo, io, Lucio e suo figlio, che era un bambino. E la prima volta abbiamo cominciato a fare 35-40 chilometri, poi abbiamo aumentato a 50, poi tornavamo. E allora lui disse, va bene, vi do i cavalli, e se continuate a fare il viaggio, io tutte le notti verrò a curarvi i cavalli. E tutte le notti, Albert Moyers, il più primo cavaliere che avevamo in Italia, perché lui era belga, ma era un cavaliere di... venne tutte le notti a medicare i cavalli. Fino che arrivò a Roma e mi disse, bravo, bravo, preso i cavalli e li portò col vano.